Grazie agli amici del Consiglio che mi hanno invitato, grazie a voi che siete presenti, a Marcello in particolare, a Donato che hanno speso delle parole. Sono contento di incontrare Don Paolo Farinella, ecco, per me era un mito fino a oggi pomeriggio, nel senso che finalmente ti ho incontrato, ecco, pensavo che non esistessi neanche, cioè. E invece tu anche. Allora, grazie, io inizierei con una storiella, una storia che ho preso, che mi ha sempre colpito, di un personaggio che andava di moda parecchi anni fa, poi è entrato anche lui nell'epurazione di un papa, lui si chiama Anthony de Mello. Vi cito questa storiella perché introduce bene il nostro tema. C'era un uomo che aveva inventato l'arte di accendere il fuoco, prese i suoi attrezzi e si recò presso una tribù del nord dove faceva molto freddo. Insegnò a quella gente ad accendere il fuoco. La tribù era molto interessata a questo. L'uomo mostrò loro gli usi per i quali potevano sfruttare il fuoco: cucinare il cibo, tenersi caldi, eccetera. Quelle persone erano molto grate all'uomo per quanto era stato loro insegnato sull'arte del fuoco, ma prima che potessero esprimere la propria gratitudine, egli era già scomparso. Non importava ricevere il loro riconoscimento o la loro gratitudine, gli importava invece il loro benessere. Si recò in un'altra tribù, dove nuovamente iniziò a dimostrare il valore della sua invenzione. Anche quelle persone erano interessate, un po' troppo però, per i gusti dei loro sacerdoti, che iniziarono a notare che quell'uomo attirava la gente, mentre essi stavano perdendo popolarità. Così decisero di liberarsene, lo avvelenarono o lo crocifissero, non ricordo. Ora però temevano che la gente si rivoltasse contro di loro e così fecero una cosa molto saggia, persino astuta. Fecero eseguire un ritratto dell'uomo e lo montarono sull'altare principale del tempio. Gli strumenti per accendere il fuoco furono sistemati davanti al ritratto e la gente fu invitata a venerare il ritratto e gli strumenti del fuoco, cosa che fecero ubbidientemente per secoli. L'adorazione e il culto continuarono, ma non fu mai usato il fuoco. Ecco, potrebbe bastare questo racconto per dire che cos'è il cristianesimo, cosa è diventato il cristianesimo dopo Gesù che è venuto ad accendere un fuoco su questa terra. Ebbene, la storia ci dice che tra il 4 e il 7 avanti Cristo, probabilmente a Nazareth, nacque un uomo eccezionale. Di lui sappiamo pochissimo e lo sappiamo per interposta persona. Infatti il Nuovo Testamento, quello che noi chiamiamo il Vangelo, le lettere, non è uno scritto di Gesù, ma un trattato teologico, quindi non storico, composto da persone che di lui hanno fatto esperienza e neanche direttamente, perché appartenenti tutti alla seconda generazione, almeno alla seconda generazione. Gesù di Nazareth è un ebreo nato da una famiglia di ebrei molto religiosi, e uno dei passaggi che attestano questo, che Maria, poi su Giuseppe si potrebbe parlare, ma è stata una donna molto religiosa, si muove per tutta la vita in una cultura ebraica, viene allevato nella religione ebraica e morirà da ebreo. Gesù non si è mai convertito al cristianesimo. Il venerdì, e oggi gli storici parlano addirittura che può essere stato messo a morte il 7, venerdì 7 aprile del 30 d.C. Gesù aveva circa 34-37 anni quando è morto, perché è nato appunto tra il 4 e il 7 d.C. Tolto pochissimi indizi che si possono raccogliere dai Vangeli dell'infanzia, che sono racconti teologici, non storici, pare che Gesù non abbia mai fatto parlare di sé fino all'età adulta. Teniamo conto una cosa, ecco, liberiamo il campo da una cosa evidente, almeno per molti. Nascite verginali, annunci di angeli, stragi di innocenti, visite di magi, sparizione e ritrovamenti intendibili, non sono da considerarsi ovviamente costruzioni storiche, sono delle costruzioni teologiche. C'è un episodio però che segna come uno spartiacque la storia del Nazareno e in fondo l'intera storia del mondo, il battesimo. Il battesimo è un avvenimento importante. Gesù, possiamo dire, che nasce, potremmo dire, dopo il battesimo ricevuto nel Giordano, fatto, tra l'altro, ricordato da tutti e tre i sinottici. Ora, ci sono due personaggi su tutti che denotano il cambiamento dell'uomo Gesù. Uno è il Battista, e bisogna spendere due parole sul Battista. Giovanni il Battista nutriva grandi aspettative, almeno stando ai testi, una grande aspettativa, una grande attesa su Gesù di Nazareth. Riconobbe Gesù, in Gesù il Messia annunciato dai profeti, arrivò a identificarlo come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, questo lo dice in Giovanni 1, tra l'altro una frase tremenda, se ci pensiamo un attimo, è una frase nata in contesto ovviamente ebraico, nel giorno di Yom Kippur, quindi Giovanni è imbevuto ovviamente di ebraismo in questo senso. Gesù è quindi visto da Giovanni come il Messia, con la funzione di capro espiatorio. Giovanni aveva anche chiaro, aveva bene in mente come Gesù avrebbe compiuto il suo essere il Messia, aveva le idee chiare in questo, le testimonianze ci sono. Luca 3 dice, parla della predicazione del Battista, dice, il Battista dice: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire all'ira imminente? La scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero che non porta frutto verrà tagliato e buttato nel fuoco. Questo Luca 3. E poi al versetto 16 dice: lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi sono parole pesanti quelle del Battista. Ora, c'è un problema, che quando Gesù comincia la sua attività, Giovanni va in crisi, perché dice: ma aspetta un attimo, questo non si sta comportando, non sta vivendo quello che io ho preannunciato in qualche modo, cioè non corrisponde alle attese in qualche modo, tanto che manda, ormai in carcere, manda i discepoli e dicono: andate un po' a dirgli, ma sei tu, dobbiamo... cioè Giovanni deve entra in crisi in qualche modo, sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro, no? Matteo 11. Ora, l'altro personaggio che ci serve per inquadrare il tema, uno appunto è Giovanni Battista, l'altro si chiama, è una donna, si chiama Maria di Nazareth, la madre di Gesù. Anche lei piano piano viene in contatto con un uomo, suo figlio, che scopre da adulto che non corrisponde al Gesù che in qualche modo si era immaginato o pensato. Infatti l'attestazione di questo è il fatto che a un certo punto, questo ci viene detto ad esempio da Marco 3, da quello che Gesù dice, lei e i suoi figli, cioè i fratelli di Gesù, se qui dovremmo aprire una parentesi ma non è il luogo, lei assieme ai fratelli di Gesù vanno da Gesù a prenderlo, perché dice è fuori di sé, è impazzito, cioè le cose che dici, figlio, non sono certamente quelle della tradizione, no? Tu sei uno contro la Torah, o comunque noi siamo religiosi e queste cose sono veramente assurde. Oppure non solo i suoi, ma anche quelle del suo villaggio. In Marco 6 viene detto: ma non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, tra quello di Giacomo, di Iosef, di Giuda, di Simone? Le sue sorelle non stanno tra di noi, ma quindi da dove viene fuori? Cosa sta dicendo questo qui? Quindi a questo punto una domanda: Gesù, ma cosa ha detto? Ma soprattutto cosa ha fatto da mettere in questione il pensiero del Battista? Ma soprattutto per essere preso come pazzo, per pazzo, da sua madre, dai suoi concittadini, da quello che lo conoscevo bene. Ma cosa ha detto di così impressionante? Non soltanto
da mettere in crisi i più vicini, ma da mettere in crisi anche tutto l'establishment religioso del tempo. Infatti quello stesso establishment, molto religioso, arriverà a prenderlo, martoriarlo e soprattutto ucciderlo. Gesù è stato ucciso dal potere religioso del suo tempo. Allora la domanda è questa: Gesù a un certo punto della vita si è accorto che il suo Dio, cioè il Dio che cominciava a sperimentare nella sua carne, non coincideva più col Dio che gli avevano insegnato? Questa è la mia domanda. Cioè, a un certo punto Gesù, maturando, perché Gesù ha avuto una maturazione, possiamo pensare che Gesù della nascita corrisponda a Gesù della croce. C'è un prete che... mi ha detto una volta un biblista che aveva detto una cosa interessante, ha detto: Gesù nasce a Betlemme, tra virgolette, uomo, e nasce e muore Dio sulla croce, no? Gesù ha compiuto questo, un lungo percorso di consapevolezza, ha compiuto un percorso di maturazione umana e religiosa, tra virgolette. Ora, allora, probabilmente si è accorto che il suo Dio non coincideva più col Dio che gli avevano insegnato, che la legge di Dio, la Torah, non poteva avere più ragione su ciò che concerneva la vita degli uomini e delle donne del suo tempo. Cioè non poteva più accettare che la salvezza potesse consistere soltanto nel professare una religione fatta di precetti, di norme e comandamenti. Cioè Gesù di Nazareth a un certo punto non ci stava più, si sentiva stretto in quel contesto religioso. Occhio a Gesù, continua ad essere ebreo, continua a frequentare la sinagoga, ma a un certo punto comincia a pensare, a immaginare, a vivere qualcosa di diverso, tanto che mette in crisi il Battista, sua madre, i suoi fratelli e tutto il potere religioso. Ad un certo punto Gesù mette in discussione tutto questo e comincerà a vivere di conseguenza a ciò che il suo cuore intuisce e la sua coscienza comincia a dettargli. E una volta intrapresa questa strada, non tornerà più indietro, più. Cioè va fino in fondo, costi quello che costi, e noi sappiamo cosa gli è costato, la morte. Ora Gesù impara pian piano che prima, cos'è che impara? Cos'è che intuisce Gesù di Nazareth da tutto? Che prima di Dio vengono gli uomini. Guardate che questo per un ebreo religioso era inconcepibile. La religione in cui è cresciuto ha sempre affermato il contrario. Prima Dio e poi, se c'è spazio, se c'è modo, l'uomo. Invece per Gesù, se non vogliamo dire prima Dio e poi gli uomini, dobbiamo almeno dire che non c'è un prima o un dopo in Gesù, c'è un durante, un qui ed ora. Gesù intuisce che la strada più breve per giungere a Dio, per mettersi in relazione col Divino, passa per i fratelli, cioè non c'è altra strada. Il credo di Israele, riassunto nella grande preghiera del più ebreo, che lo Shema Israele, su questo era intransigente. L'amore per Dio deve essere assoluto, incondizionato, esclusivo, mentre quello del prossimo, l'amore del prossimo, è relativo. Infatti Deuteronomio 6, siamo in piena Torah, dice: Dio occorre amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Va da sé che l'amore per l'altro, che amore per l'altro, ne rimane ben poco. Se Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, capite che l'amore per il prossimo deve essere necessariamente secondario. E questo amore a Dio è assicurato sempre dalla religione. E in che modo? Assolvendo a norme, precetti religiosi, l'assenso intellettuale il culto, l'obbedienza alla Torah. Se si assolve a tutto questo, è possibile unirsi a Dio. E ovviamente Dio unire a sé chi fa tutto questo. Lo vedremo dopo. La religione, il fondamento della religione è il commercio. Tu mi dai e io ti do. Io ti do divinità e tu mi dai qualcosa in cambio. Questo commercio, questo do-des commerciale di ogni religione, in fondo, compresa quella cristiana, ma il cristianesimo non è una religione, perché appunto Gesù ci ha fatto passare, ha fatto un passaggio di soldi in questo, si nutre il commercio in qualche modo, no? Io ti do, ma tu mi dai. Ora, questo è espresso benissimo in un passaggio di Deuteronomio, ve lo leggo perché guardate che Gesù di Nazareth non si può comprendere se non nel suo contesto ebraico, noi ce lo dimentichiamo questo. Il dramma, Sponge dice che la grande eresia del cristianesimo è quello di aver tolto Gesù dall'ebraismo e interpretare i Vangeli in particolare non più in chiave ebraica, cioè non possiamo toglierlo da quel contesto. Ora Deuteronomio dice: oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi, queste norme, osservale, mettere in pratica con tutto il cuore, con tutta l'anima. Perché solo se tu camminerai per le sue vie, osserverai le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue norme, e ascolterai la tua voce, allora sarai il suo popolo particolare. Capite? Solo se osserverai, allora sarai del suo popolo. Solo se osserverai tutti i comandi, egli ti metterà per gloria, rinomanza, splendore, sopra tutte le nazioni. Capite qui, la fede, quella che veniva chiamata la fede, si risolve a un credere a, un osservare in maniera reprensibile i suoi comandi. Ci penserà Matteo, in un passo molto interessante, siamo in Matteo 22, ci penserà Matteo a far fare a Gesù questo passaggio di sole, a ricordare, comunque noi abbiamo la parola di Matteo, che a un certo punto mette insieme le cose. Se voi leggete Matteo 22, dice: il primo comandamento, gli chiedono qual è il primo comandamento, il primo è quello dello Shema Israele, il secondo è simile al primo, che è quello, l'amore verso il prossimo, è un passo del Levitico. Levitico 19, ma Matteo li mette muniti, cioè nel senso il primo è questo e il secondo invera il primo, cioè se vuoi amare il tuo Dio, ama il prossimo, cioè amare il prossimo è la modalità dell'amore per Dio. Da qui, e questo, guardate, questo è un cambiamento impressionante, aver unito queste due affermazioni di Deuteronomio e Levitico. E questo è rivoluzionario, è questo che è sconvolgente. Non si scappa, vuoi amare Dio? Comincia, ama il prossimo. Matteo 22:35. C'è una parabola geniale, la troviamo in Luca, che è quello del buon samaritano. Ecco, io credo che sia proprio la parabola che invera tutto questo. Voi lo sapete, c'è un dottore della legge, appena informato da Gesù, che per compiersi, per giungere alla salvezza, questo, Gesù di Nazareth dice: vuoi avere la vita perfetta, la vita piena, perfetta vuol dire la vita eterna. Tenete conto che quando si parla di vita eterna non vuol dire mai vita dopo la morte. Questa è una grande balla che ci hanno insegnato nel cattolicesimo, che vita eterna sia la vita dopo la morte. La vita eterna significa vita compiuta, perfetta nel senso di piena, realizzata, sovrabbondante, quella che Gesù è venuto in Giovanni 10:10 a comunicarci, no? Quindi se vuoi vivere con questa pienezza, con questa vita eterna qui adesso, allora ama il tuo prossimo. E questo tale che le ha domandato come vivere in questo modo, dice: senti, ma chi è il mio prossimo? Sapete, a questo punto Gesù racconta
la bellissima parabola del Samaritano. E cosa dice? Che c'è un uomo lasciato mezzo morto, un disgraziato lasciato per strada, che è stato, mi capita spesso di scendere in Israele, e faccio ogni volta questa strada che congiunge il deserto sotto Gerusalemme fino a Gerico, no? Quindi è bellissimo immaginare che su quella strada Gesù abbia ambientato questa parabola. Dice che c'è questo uomo lasciato mezzo morto e passa la religione. Ecco, da quella strada passa la religione. La prima a passare è la religione. E cosa fa la religione? Incarnata da un sacerdote, dice il testo. Perché ogni religione ha bisogno del suo sacerdote. Tranne il cristianesimo, non ha bisogno di sacerdoti. Il cristianesimo ci sono i preti, e qui dovremmo aprire un'altra parentesi. Differenza tra sacerdote e prete, cosa che non è ancora passata, questa cosa qui no. No. Il sacerdote è tipicamente una figura religiosa, mediatrice. Ora, il sacerdote e la religione non può toccare l'impuro, perderebbe la propria purità acquisita al Tempio, perché lui stava scendendo da Gerusalemme, cioè il luogo della religione, il luogo dell'incontro con Dio, lì a Gerusalemme c'è il Tempio, lui stava scendendo, c'è un uomo insanguinato, non può toccare, perché stando a Levitico, ma anche a Numeri, cioè stando alla Torah, l'avesse toccato avrebbe perso la propria purità, sarebbe diventato impuro. Ora, capite, questo, la religione non si ferma a fin di bene. Capite qual è la perversione della religione? Fare il male a fin di bene. E guardate che nel cristianesimo ci siamo dentro fino al collo ancora in questa cosa. Che in nome di Dio trascuriamo l'uomo. Questa è la religione. Cioè, per un bene facciamo il male. Questo uomo non si ferma. Perché non può. Addirittura un sommo sacerdote non potrà toccare neanche i suoi genitori, fossero morti, capite? Non può neanche, perché toccare un cadavere ti rendeva impuro, quindi un sommo sacerdote non tocca neanche suo padre, neanche sua madre morta, perché gli avrebbe tolto la purità acquisita nella relazione con Dio. Questa è bestemmia, capite? Ora, ecco, credo che sia questa la perversione religiosa. Per essere fedele totalmente a Dio bisogna mostrarsi infedele all'uomo. Per servire Dio occorre trascurare l'uomo, l'umano. Questa è la religione. Ebbene, Gesù, ebreo da ebrei, cresciuto in quell'ambiente, non ci sta. Capite dove sta l'eccezionalità di questo uomo? Dice, no, non posso starci. Ma è la Torah che lo dice, è la parola di Dio. Anche per questo dovremmo. È la parola di Dio se lo dice. No, no. Perché non ci può essere parola di Dio che possa dire questo, capite? Anche su questo dovremmo educare un po' i nostri buoni cristiani, a dire che non tutto quello che c'è nella parola di Dio è parola di Dio. Smettiamola di dire dopo, quando è che verrà il momento in cui alla fine di un brano letto in chiesa si comincia a dire parola di Genesi, parola di Deuteronomio, parola di Isaia, ma smettiamola di dire che è parola di Dio, perché non è vero. Perché ci sono delle bestemmie lì dentro che Dio non può averle pronunciate. Ecco, Gesù non ci sta. Questo uomo di Dio, cioè il sacerdote, continua e la stessa cosa succede poi per l'altro che passa. Pensa di essersi, capite, con questo, aver scavalcato l'uomo, lui pensa di essersi avvicinato a Dio. Scavalca l'uomo e dice, che bello, sono uscito, cioè ce l'ho fatta, capite? No, Dio è dalla mia parte. Dio è dalla mia parte.
E questa è la frase tipica della religione, Dio è dalla mia parte, Dio lo vuole. La prima crociata entra in Gerusalemme, siamo nel 1200 e qualcosa, Goffredo di Bullione entra e fa un massacro tra ebrei e musulmani di migliaia, 50.000 quanti erano, trucidati al grido Dio lo vuole, Dio lo vuole, capite? Perché noi siamo dalla parte di Dio, ovviamente. Questa. Ora il Levita farà lo stesso, e nella nostra parabola il Samaritano passa, il Samaritano, che è ovviamente un impuro, un idolatro, un eretico, un maledetto per la religione ebraica, per Gesù o per Luca, che fa passare questa parabola, è in realtà quello più vicino a Dio. Perché? Perché è quello più vicino all'uomo. E questo è fantastico. Un eretico è assurdo a esempio di uomo di fede da parte di Gesù di Nazareth. È incredibile. A dirci in fondo che la salvezza non potrà mai essere questione di ortodossia, ma soltanto di ortograssi. Capite? Per la religione è l'ortodossia che salva, per la fede, per il nuovo contesto di Gesù di Nazareth è l'ortograssi che salva. È inutile avere un retto pensare su Dio se poi scavalchiamo l'umano. Comincia a servire l'umano e certamente si stai unendo al tuo Dio. La salvezza non è questione di ortodossia, ma di ortodossia. Questo è il grande insegnamento della parabola di Luca. Gesù ha intuito che c'è solo una strada per la felicità: assomigliare a Dio. E Dio che cos'è? Solo l'amore. È solo l'amore. E si assomiglia a Dio compiendo gesti squisitamente umani. Gesù è diventato Dio per via di umanità. È umanizzandoci che diventiamo divini. Mettiamocelo in testa sta cosa qua. Tutti siamo chiamati a diventare Dio, come Gesù di Nazareth. No? Cioè, diventare piena. Ma si diventa Dio per via di umanizzazione, cioè più diventiamo umani, più Dio risplende in noi. Gesù è arrivato a questo quando ha detto chi vede me vede il Padre, ovviamente, perché sono talmente umano che lascio trasparire il divino in me, ma nel senso che Dio è soltanto amore, compassione, perdono. C'è un prete, Don Giorgis, che è morto da qualche anno, un prete piemontese, un biblista, che diceva una frase bellissima, dice: fai come Dio, diventa uomo. È bello, eh? Fai come Dio, diventa uomo. La nostra missione, il nostro impegno di cristiani, se vogliamo, è quello di diventare più umani, soltanto questo. E se ci portiamo all'estremo dell'umanità, come Gesù è venuto sulla croce, allora lasceremo trasparire Dio in noi, diventeremo diafani, cioè la luce del divino, dell'amore potrà attraversarci. Addirittura c'è un passo di Luca 6, in cui Luca fa passare, mette in bocca a Gesù questa frase che secondo me è splendida: si diventa figli di Dio per somiglianza del Padre. Capite? Noi siamo figli di Dio non per il battesimo e neanche per elezione, ma soltanto per somiglianza. Questo lo dice Gesù: siate misericordiosi e sarete figli dell'Altissimo. Cioè si diventa figli per somiglianza dell'amore. È l'unico modo. E amando, questo vuol dire che atei, agnostici, lontani, capite, sono nello stesso cammino, eh? Quindi non c'è battesimo che tenga quello. La figliolanza non si acquisisce con un sacramento, ma per la somiglianza dell'amore. Un altro aspetto che in qualche modo Gesù cerca di sorpassare, non di distruggere, ma Gesù va oltre, cioè compie questo passaggio di soglia da a cui non si può più tornare indietro, è il fatto che il Dio della religione è il Dio che premia i buoni e punisce i cattivi. Questa idea religiosa, guardate, noi ce la portiamo dentro ancora, basta parlare con la gente, i nostri buoni cristiani che frequentano, chi frequenta ancora le nostre chiese, ma certo che se tu fai il bene vai in paradiso, se fai il cattivo vai in inferno. In fondo il Dio religioso, il Dio della religione, è un Dio retributivo. Esodo 15. Se tu ascolterai la voce del Signore e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani. Ma se, Deuteronomio 28, non obbedirai alla voce del Signore, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi, le sue leggi, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste maledizioni. Leggetevi Deuteronomio 28, c'è la sfilza di 52 maledizioni che Dio infliggerebbe se non si osservasse. E questa è una cosa tremenda. A parte che sono 52, ne basterebbe una per uccidere l'uomo, per farlo fuori, non so perché sono 52. L'Antico Testamento è pervaso da questa logica, è pervaso. Aspettiamo che. L'Antico Testamento è pervaso da questa logica. Pensate un Salmo 58. Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori. Spezza ora il braccio dell'empio e del malvagio. Gesù ancora una volta dice: io non ci sto. Io non ci sto. Il Dio di Gesù è un altro Dio. Intuisce che il suo Dio non può essere così, l'amore non può fare preferenze. Dio, se così vogliamo esprimerci, non esercita una giustizia retributiva. Pensate, ha dovuto inventare la parabola del fattore che paga tutti gli operai con la stessa moneta. Pensate, no, è la parabola degli operai dell'ultima ora. Che cerca di scalzare questa mentalità retributiva. E noi andiamo i cristiani alla domenica, quando ascoltano, vanno in crisi, perché sono dalla parte di chi è uscito all'alba. Mentre uno esce alle 5 e viene pagato come il primo. Tra l'altro, tenete conto che il lavoro finiva alle 4, quindi questo qui era proprio fuori tempo massimo. Pensate a quelli che erano dall'alba a farci un mazzo così. Ma come? Eh sì, perché l'amore cade su tutti, sul primo, sull'ultimo, sul santo, sul disgraziato. Gesù ha fatto una fatica a passare queste idee impressionanti. Pensate quando in Matteo 5 dice: guardate che il mio Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi, sui buoni, e il mio Dio fa piovere, la pioggia in Israele, cioè, chi è stato lo sa, è una benedizione, quindi il mio Dio benedice i giusti e gli ingiusti, non solo il vostro, no? Dice Gesù, Matteo 5. Oppure in Luca 6 arriva a dire: il mio Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, è benevolo verso gli ingrati e i malvagi, altro che retribuzione. Allora o facciamo i conti con i testi, con il Vangelo, o rimaniamo sempre in questa logica prettamente religiosa. Capite? Non è l'etica che misura l'amore di Dio per noi. Non sarà mai un'etica. L'amore è a prescindere. L'amore cade a pioggia. Poi sta a te accettarlo o non accettarlo, no? Aprirti a questo amore. Un altro aspetto credo molto interessante, Gesù, il rapporto che Gesù ha avuto con il sabato. Qui è stato un momento di rottura massima. Forse è qui che Gesù ha rotto con la religione. Pensate, siamo soltanto in Marco 2, in Marco è il primo evangelista a scrivere. In Marco Gesù dice: guardate che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Traduciamo in lingua corrente. Gesù ha detto: non è l'uomo fatto per Dio, è Dio fatto per l'uomo. Ma voi pensate questa frase in quel contesto? Cioè, non è l'uomo fatto per Dio, ma è Dio a favore dell'uomo. Tra l'altro, in quel giorno di sabato, Gesù guarirà l'uomo dalla mano inanellita. Infatti, in Marco 3 lo vogliono fare fuori. Siamo soltanto al capitolo 3 e vogliono già far fuori questo uomo. Cosa stai dicendo? Che Dio per l'uomo e non l'uomo per Dio. L'uomo deve sacrificarsi al suo Dio. Capite? Questo concetto del sacrificarsi per Dio, di fare i fioretti per Dio, di dare gloria a Dio, di... No, è saltato. E lì nasce, qui però dovremmo fare un altro incontro, ma ci nasce tutta questa idea. Pensate ai primi 5 minuti di una liturgia. Noi la passiamo a batterci il petto, a dire... Cioè, questo clima di sudditanza continuo dell'uomo verso la divinità. Ma questo è paganesimo, non è cristianesimo. È paganesimo. Cioè, noi spendiamo dei minuti all'interno di una festa dove continuiamo a batterci il petto perché ci sentiamo continuamente in difetto, continuamente... inadatti, continuamente sporchi di fronte a questo Dio. Per mia colpa, mia grandissima colpa, no? All'origine non c'è un peccato, c'è una benedizione, mettiamoci in testa. C'è una benedizione, c'è un amore. Ora, il sabato era il fondamento dell'ebraismo, della Torah. C'è un passo del Talmud che dice anche Dio serve al sabato, cioè il sabato è così importante che anche Dio serve al sabato. Quindi dire sabato voleva dire è il giorno zuppo di Dio, è Dio il sabato. E Gesù dice no. Addirittura nel brano citato troviamo Gesù che di sabato si va a fare la scampagnata per i campi. Di sabato. È follia quando la legge ti dice quanti passi devi fare per andare nel tempo. E Gesù, senza motivo apparente, è con i suoi discepoli a camminare per i campi. Quante volte Gesù ha violato il sabato, lo Shabbat, innumerevoli. Gesù non solo camminava di sabato, mangiava di sabato, guariva di sabato, ma la Torah, voi sapete, che condannava con la morte chi compiva queste cose di sabato. Con la morte. Ma Gesù è un uomo geniale. Egli ha capito, ha compreso, che tra l'onore dovuto a Dio e il benessere dell'uomo non si sbaglia, non bisogna avere dubbi. Prima sempre l'uomo e poi la religione con il suo Dio. Su questo Gesù non aveva dubbi. Capite, per Gesù non è più questione di scegliere tra Dio e l'uomo. Come abbiamo detto prima, chi si prende cura dell'uomo deve l'ultimo. Se gli si fa sperimentare anche solo un presentimento di felicità, tu hai a che fare con Dio. Gesù a un certo punto della sua vita diviene consapevole che il suo significato in questo mondo era quello di porre rimedio al dolore dei sofferenti, restituire integrità della vita a coloro che si sentivano limitati, minacciati, disprezzati. In una parola, fare in modo che quanti si vedevano privati della propria dignità tornassero a percepirsi donne e uomini degni e meritevoli di rispetto. È per questo che Gesù fu accusato di essere un peccatore, un bestemmiatore, motivo di scandalo. E addirittura un individuo così pericoloso che le autorità ritennero poi fosse indispensabile toglierlo di mezzo. Giovanni 11. Allora, tutta l'etica del Nuovo Testamento si può riassumere in un solo comandamento. E questo Gesù l'ha detto. Vi do un solo comandamento. Non c'è precetto che tenga, non c'è sabato che tenga. Adesso l'unico comandamento è questo, che vi amiate gli uni gli altri. Giovanni 13. Non c'è traccia di religione nella vita del discepolo pensato da Gesù. Il suo discepolo, il cristiano, vedremo noi, verrà riconosciuto nel mondo non da come prega, da quale rito o da quale liturgia celebra, non da come crede, da cosa crede, da come si veste o dal suo orientamento sessuale. Non sono questi gli elementi che fanno il credente o che riconosce un credente. Queste categorie saltano tutte con Gesù di Nazareth. Gesù ha detto una cosa fondamentale, lo dice in Giovanni 13, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri. L'unico segno di riconoscimento adesso è da come ci si ama. Nella Chiesa, però, subito dopo Gesù, il criterio di riconoscimento dell'essere o meno dei suoi, ossia cristiani, si è spostati dall'amore vicendevole all'ortodossia. Capite cosa è successo? Qual è il danno? Dimmi cosa credi e come credi, e ti dirò se sei di Cristo o meno. No, non funziona così. Questa è stata la grande sciagura della Chiesa. Non è l'ortodossia, abbiamo detto prima, a dirci se siamo cristiani, ma l'ortoprassi, dimmi come vivi l'amore verso chi ti sta accanto, ma proprio tutti, e ti dirò se appartieni a Cristo. È l'unico segno di appartenenza a Cristo. Un altro aspetto: il Dio nazionalistico, il Dio israelita, il Dio della religione ebraica è un Dio fondamentalmente nazionalistico. Qui c'è ancora Esodo che si viene incontro, un libro sempre della Torah, dice: se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Per me voi sarete un popolo di sacerdoti, una nazione santa. Capite? C'è stato fatto ancora oggi, e noi ci portiamo dentro questa idea, che egli si è scelto un popolo, una nazione santa, ha eletto il suo popolo su tutti i popoli. E guardate, non ha esitato al contempo di far perire tutti gli altri per arrivare a questo. Ovviamente, se Israele è il suo popolo prediletto, gli altri non sono certamente il suo popolo prediletto, quindi possiamo anche usarli, no, perché Israele possa essere il popolo salvato. Pensate il primo grande genocidio, che è stata l'assassinio di tutti i primogeniti, no, di 10 piaghe, e l'ultima, la più assurda, che è quella dell'uccisione dei primogeniti d'Egitto. Quindi, un Dio che mi fa morire qualcuno per eleggere qualcun altro, io non ci sto, ovviamente. Uccisere potenti, no, a favore di Israele, Og, re di Basa, Seo, re degli Amorrei, grande la sua misericordia, ma non sanno questo che noi consigliamo dire, no? Grande la sua misericordia. Ha passato a fil di spada popoli, uomini, donne, bambini, ci sono dei passi in cui ordina a Mosè di andare a uccidere villaggi, compresi bambini, donne. Poi c'è un passo bellissimo dove Mosè dice: oh, guarda, ho risparmiato le donne, cosa hai fatto? Ma bambini, vai, uccidili tutti, anche il bestiame. Questo è Yahweh, cioè Dio che lo dice. E noi diciamo, lo leggessimo in chiesa, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, no? È questa. Gesù intuisce a un certo punto della sua vita che questo non può essere il suo Dio. Cioè, il suo Dio non può essere il Dio di un popolo particolare, di elezione. Abbiamo detto perché l'amore non può fare preferenze di persone. Basta leggersi il bellissimo, l'ho preparato per un incontro ultimamente, questo quel bellissimo dialogo con la cananea, questa donna cananea, cioè una pagana per Israele, per una donna che i pagani chiamano, che Israele chiama cani, no? I pagani, infatti lì dice, no, si parlava di cagnolini, no? Non è bene gettare. Ecco, è interessante che Gesù non ha mai chiesto la conversione al Dio di Israele di tutti gli stranieri, tutti i pagani, i lontani che ha incontrato nella sua vita. Non l'ha mai chiesto. Né alla donna sirofenicia, Marco 7, neanche alla cananea, anzi è bellissimo perché in quel passo Gesù è stato convertito dalla cananea. Cioè, se voi leggete attentamente quel passo, quando Gesù dice, ma io sono venuto per la casa di Israele, vedete? Sembra, si lascia trasparire nel testo che Gesù era ebreo fino alle midolle, certo? Poi lei con questo dialogo dice, ma forse guarda che hai ragione, cioè grande la tua fede, bellissimo questo, cioè si è lasciato convertire da una donna, il Gesù che si converte tramite un dialogo con questa donna pagana, è fantastico. Non chiede la conversione al centurione romano prima di ricevere il suo aiuto, Matteo 8. Gesù non ha mai polemizzato contro gli idoli della gente con cui veniva in contatto. Non abbiamo, il Vangelo non testimonia di quando Gesù va in territorio pagano e se la prende con gli idoli. Pensate quante statue avrà incontrato. Niente, non c'è una parola. Poi arriva Paolo di Tarso con la sua intransigenza a prendersela con gli idoli di Atene. Leggete gli Atti 17, dice, ma cosa fate voi? No, vi dico io che dovete adorare, no? Cioè, Paolo. Quando Gesù parlerà di conversione, è vero che Gesù parla di dice convertitevi, parla di conversione, ma non certamente nel senso che intendiamo noi, o quello che noi abbiamo perpetrato, magari anche con la violenza, perché noi abbiamo creduto di possedere la verità, quindi abbiamo ucciso persone che non volevano convertirsi alla nostra verità. Ecco, questa cosa Gesù non l'ha mai fatta. Ma quando parla di conversione parla di cambiamento di testa. Metanoia in greco, conversione vuol dire cambiamento di testa, cambiamento di concepire in qualche modo una nuova logica, passare appunto dalla religione alla fede. Per lui non contava il modo di concepire la divinità, ciò che gli importava era solo instaurare un migliore rapporto con gli altri, Luca 6, 26. In Dio entreranno non chi l'accetta o non l'accetta, o chi lo pensa in un modo o in un altro. Addirittura in Dio non entrerà neanche chi crederà in Dio, possiamo dire. Cioè, non capite, è un passo avanti impressionante quello che ci traspare dai Vangeli. Saranno gli operatori di bene che avranno a che fare con il Padre, con Dio, con questa luce trasformante. Non quelli che l'avranno capito, anche perché Dio non si può comprendere, ma solo coloro che avranno usato misericordia, come abbiamo detto sopra. Gesù acquisirà piano piano anche la consapevolezza di essere stato inviato anche un altro popolo. Abbiamo visto che Gesù ha fatto un lungo cammino. Prima definisce cani i non israeliti, poi arriverà a dire in Giovanni 10 che è stato inviato anche un altro popolo. Vorrei affrontare un attimo il discorso di Gesù e le donne, prima di chiudere, perché questo è un altro momento impressionante di passaggio dalla religione alla fede, cioè il rapporto di Gesù con le donne. Ora, Gesù ha un rapporto con le donne abissalmente diverso da ciò che la cultura e la religione ebraica imponeva agli ebrei maschi, soprattutto quelli appartenenti all'establishment religioso. I Vangeli narrano molti incontri di Gesù con le donne ebree, samaritane, pagane. Se voi leggete alcuni passi di Luca e Giovanni, si evince addirittura che tra i seguaci di Gesù ci sono delle donne. Luca 8, ad esempio. Ecco, questo credo si tratti di uno dei tratti più rivoluzionari del Vangelo e del cristianesimo. In un contesto patriarcale, maschilista, cioè androcentrico, in cui le donne sono definite soltanto in relazione ad un uomo, o sei sposa o sei madre, altrimenti non sei, tu donna non sei, e sei regina in casa, ma fuori non sei nessuno. Tra l'altro ci sono dei passi dell'Antico Testamento in cui la donna viene contemplata fra le cose dell'uomo, tra le bestie e gli oggetti proprio, no? Basta il comandamento, ecco, no? E credo che Gesù abbia fatto questo passaggio di soglia impressionante. Ecco, capite, lui si è mosso in un contesto ebraico, deve aver visto come era sua madre stessa. Non possiamo pensare a Maria che fosse, cioè Gesù, a me piace pensarlo, quando è in casa, lui e i suoi fratelli maschi sono in casa e la donna, sua madre, prepara il pranzo per loro e serve a loro il pranzo in una stanza, ma lei con le sue con le sorelle di Gesù deve mangiare in una stanza separata, non possono mangiare insieme. Diciamo che Maria fosse fuori da questo, lei è pia ebrea, deve aver vissuto in questo contesto. Ecco, allora Gesù deve aver vissuto tutto questo peso. Gesù fa questo passaggio, apre lo spazio della vita anche pubblica, offre una relazione che travalica il costume esistente. In un tempo, in un contesto nei quali le donne non possono studiare la Torah, non possono essere discepoli di un maestro, in ebraico non c'è neanche il femminile della parola discepolo, non esiste la parola discepola, perché era impensabile, c'è solo discepolo. In questo contesto, dove la testimonianza di una donna non ha assolutamente valore in un processo, non viene neanche ascoltata come testimone, tanto non è credibile alla donna, non è credibile. Gesù in questo contesto apre lo spazio del discepolato e della autorevolezza, riconoscendole come soggetti attivi, responsabili, autonomi e capaci di un apporto unico per la vita di fede. Se voi leggete Luca, abbiamo Gesù in casa di due sorelle. Ora, una di queste mostra che per le donne è possibile scegliere di essere discepole. Lei si siede, Maria si siede, e questo sedersi è l'atteggiamento del discepolo. Cioè, Gesù dice, sì, tu puoi farlo, tu sei donna, ma puoi essere discepola. Anzi, Gesù si evince dai Vangeli che addirittura ascolta donne, addirittura parlando di teologia. Pensate a quel dialogo che ha con la samaritana al pozzo, fa teologia con le donne, non soltanto ascolta, fa teologia. Gesù è il Signore che riconosce lo status della donna come soggetto capace di essere discepolo, ascoltatore della parola. Gesù afferma la piena uguaglianza tra uomo e donna per quanto riguarda il discepolato e stabilisce che nella comunità cristiana si deve dare un discepolato di eguali per uomini e per donne. E poi Gesù guarisce le donne, Maria di Magdala, la suocera di Pietro, la donna curva che non può alzare lo sguardo sulla realtà e sugli altri, e viene guarita in giorno di sabato, una donna. Le due donne, una ragazzina di 12 anni, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, una ragazza che non riesce a raggiungere la pienezza della vita feconda, una donna marginalizzata dalla società, dalla comunità religiosa, in nome delle norme di purità. Queste sono tutte donne che Gesù guarisce. Ovviamente, adesso non è questo il contesto, ma non possiamo pensare che Gesù si sia limitato a guarire, qua dietro c'è una guarigione antropologiche, questi sono miracoli teologici ovviamente. Questa ragazzina di 12 anni non era morta, ovviamente, perché Gesù non ha risuscitato i morti, questa è magia, non è. Però dietro un fra virgolette, far risorgere, vuol dire riportare la vita. Questa era una donna che a 12 anni, ma a 12 anni era l'epoca in cui si prendeva marito, ci si sposava, si andava fuori casa, e questa era ancora in casa, chiamata la figlia del capo della sinagoga. Questa ragazzina era morta perché nessuno l'ha mai alzata dal suo strisciare a terra, non l'ha mai dato dignità piena, non l'ha mai fatta sentire donna. Solo Gesù, quando la prenderà per mano e la alza e dice, è l'unico che usa un termine che può essere giovane donna, cioè alzati, ma cosa fai ancora qui? Apriti alla vita. È interessante che poi viene detto ai genitori, datele da mangiare. Cosa vuol dire? Dreverman, che è un grande psicanalista, dice, probabilmente è morta, era anoressica questa qui, era anoressica. Perché l'anoressia è una morte per tutto il peso genitoriale che gli è stato inflitto in qualche modo, no? E sono stati i genitori a farla morire questa ragazza. Gesù la rialza, come rialza questa donna mestruata da 12 anni, quindi sempre in un contesto di impurità, perché la donna mestruata deve stare fuori, non può toccare le cosate, non può stare in casa a toccare oggetti. Ma che vita è? È una vita mostruosa, una vita... Capite? Questo, il contatto con le donne, le rialza, le dà dignità. Ecco, per concludere, io credo che Gesù sia stato un uomo geniale e il Vangelo sia un testo geniale. Mi ha sempre incuriosito l'etimo del termine genialità. L'etimo di genio, genialità, è ciò che ingenera felicità. Ciò che ingenera felicità. È geniale tutto ciò che apre alla felicità, che promuove la gioia. Il Vangelo dovrebbe essere, stando al suo etimo, in grado di ingenerare felicità nelle persone, altrimenti non sarebbe bella notizia, buona notizia. Leggendo il Vangelo risulta evidente l'essere geniale di Gesù, in quanto interessato unicamente alla felicità delle donne e degli uomini che incontrava nel suo cammino. Non solo, Gesù ricorda di continuo a quanti lo accostano che ciò che rende felici gli uomini è anche ciò che più ci avvicina a Dio. Io credo che sia questo il grande messaggio del Vangelo. Ciò che, se tu sei felice, sei con Dio. Se tu sei uomo realizzato, compiuto, sei già in comunione con Dio. Anche se non credi, anche se non... Capite? Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, questa vita felice, realizzata, compiuto. O, Bonhoeffer dirà, o ci relazioniamo con Dio che ci fa sbocciare, o non è un Dio che merita di essere seguito. Un Dio frustrante, un Dio che ti fa vivere una vita all'estate a lutto, un Dio che ti chiede sacrifici, che ti chiede, no, abbandoniamolo, allontaniamocene, perché Dio o ti fa fecondare o lascia perdere. E guardate che i giovani, i nostri giovani, che hanno abbandonato la pratica religiosa e non vanno più in chiesa, questi sono uomini e donne geniali, perché loro hanno compreso che lì dentro non c'è la felicità che li realizza. Ditemi cosa c'è ancora nella Chiesa, oggi, nelle nostre liturgie, nei nostri ambienti, dove la maggior parte delle cose sono proibite e il resto è obbligatorio. Ditemi ancora cosa c'è ancora in grado di far sbocciare un uomo. E questi giovani dicono, io vado altrove a sbocciare, vado altrove. Li troviamo nelle ONG, ci sono persone, che sono giovani che sono straordinari, che finalmente stanno attingendo a una realtà che li aiuta a sbocciare. Va benissimo, noi li abbiamo fatti morire dentro le nostre chiese, morire di noi innanzitutto. Allora il Vangelo narra narra di masse di persone, spesso segnate dal limite, dal bisogno, che quando accostano Gesù fioriscono, lo seguono per giorni, spesso per distanze lunghissime, anche dimenticando di prendere cibo. Ma questo uomo doveva essere veramente straordinario. Ma certo, perché se questo uomo ti lascia soltanto il presentimento di una felicità, tu lo segui, non mangi più. Sono uomini e donne profondamente segnate nel corpo e nello spirito, ferite nella storia, dalla propria biografia spesso ombrosa, per colpa loro di altri, non importa. Sono storie disorientate, smarrite, deviate, disoneste, non importa. Sono tutte quelle persone che oggi una certa morale cattolica identificherebbe col termine di peccatori, ma Gesù non ha mai usato questa categoria. Capite la perversione, accostare una persona e usare la categoria di peccatore o di irregolare, peggio ancora, tu sei irregolare. Ma questo è Vangelo, questo è buona notizia, questa è fecondità. Ladri, prostitute, adulteri, traditori, assassini, questi sono gli uomini e le donne che hanno accostato Gesù. Ed è bellissimo che, stando ai Vangeli, che tutte queste volte, che Gesù, tutte queste persone, una volta che hanno incontrato Gesù, Gesù entra con loro in una relazione e alla, tale che alla fine si crea con tutte queste persone, con tutte, ladri, assassini, viene creato un ambiente di allegria, di felicità, di serenità, e quasi sempre questi incontri sboccano, si risolvono in un lauto pranzo. A dire, ovviamente, sono immagini per dire, che quando queste storie storte, questi chiodi storti che noi avremo messo e continuiamo a mettere da parte perché non rientrano nelle nostre categorie religiose, quando incontravano Gesù erano come fiori che incontravano l'acqua, il sole, e cominciavano a risplendere, perché questo è il cristianesimo soltanto, permettere a uomini e donne di tornare a risplendere. Sono stelle che hanno bisogno che qualcuno dica loro: tu puoi splendere, tu sei splendente, tu sei bello, indipendentemente da quello che hai fatto, hai una dignità. Tutto questo guadagnò però a Gesù il titolo di Mangione Leone, amico dei pubblicani e dei peccatori, ovviamente, Matteo 11, Luca 19. Gesù, per l'apertura verso questa umanità diminuita, per questa sua solidarietà con il limite dell'uomo, in uno strenuo tentativo di risollevare dal fango la loro storia e il loro volto, si guadagnò l'ira e la violenza del potere religioso. Alla religione non interessa nulla che l'uomo torni a sbocciare. L'importante è che Dio continui a splendere, capite? La religione. La religione ufficiale dice che Dio non si sarebbe mai potuto schierare a favore dei peccatori, in quanto persone disobbedienti. Gesù grida, invece, testimonia che il suo Dio si mette dalla parte proprio di costoro, indipendentemente dalla loro bontà o meno, solo per il loro bisogno. Per Gesù di Nazareth, l'accettabilità di una donna e di un uomo da parte di Dio non è ciò che ha fatto o ciò che ha omesso di fare, ma ciò che è, soprattutto ciò di cui ha bisogno. Ecco, credo che in questo si inserisca la genialità di Gesù. Questa genia di disgraziati, tacciati dai puri e duri della religione ufficiale come inadatti, addirittura ignoranti riguardo alla legge e maledetti, per citare Giovanni 7, o donna di dubbia fama, diventano coloro che seguono entusiasti Gesù. E Gesù li ama, ma talmente tanto e talmente tanto, che pur di far intuire almeno il vero volto di Dio per loro, la bellezza di un amore che recupera, che abbraccia indipendentemente, non per il merito, ma per il bisogno di amore, è disposto di andare fino alla fine, fino a una fine che per noi cristiani si chiama croce. Grazie.